suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questo è il suggeritore Nightlife nella versione magazine che caratterizza tutta la fase che precede l'inizio delle stagioni. Siamo ormai, a parte che alcune stagioni sono già iniziate, ma insomma siamo ormai alla vigilia della vera e propria fase, diciamo così, più intensa dell'autunno teatrale. Allora, poi vi racconterò che cosa succederà lunedì prossimo, perché ritorneremo in auditorium con il pubblico per il suggeritore Nightlife nella sua versione, diciamo, appunto più autunnale. Oggi siamo nello studio 2 di Radio Popolare, avremo tanti ospiti, tanti argomenti. Come sempre, il suggeritore si occupa di spettacolo dal vivo, di teatro, danza e anche di una serie di approfondimenti, pubblicazioni e in questo caso anche premi. Vi riassumo quello di cui parleremo questa sera. Vi parleremo del Teatro Fuori Porta, la rassegna del piccolo teatro che riprende dopo gli esiti felici delle passate edizioni. Vi parleremo della nuova stagione che celebra i 50 anni del Teatro del Buratto. Sono venuti ospiti, anzi è venuta ospite una giovane protagonista del Buratto delle nuove generazioni, Ilaria Ferro, che ci ha raccontato insieme a uno dei famosi pupazzi del Buratto cosa succederà quest'anno nelle due sale del Teatro del Buratto. Parleremo con Susanna Beltrami a proposito di un imminente debutto, mentre vi raccontiamo anche un po' degli appuntamenti della prossima settimana per i nostri radioappunti di teatro e spettacolo dal vivo. Ma il nostro primo ospite, che pazientemente sta aspettando di andare in diretta, lo ringraziamo, ci parlerà del 58esimo premio Riccione per il teatro, uno dei premi più prestigiosi per il teatro. Appunto, sono quasi 60 anni che questo premio individua nuovi talenti e conferma talenti già affermati, ma soprattutto è una vetrina del teatro di domani, come giustamente i curatori del premio lo definiscono. Il premio Riccione si è tenuto dal 3 al 5 ottobre scorsi sotto la piramide di vetro del Cocoricò, leggendario locale di Riccione, per 3 giorni, trasformando il Cocoricò in un teatro e accogliendo appunto i nuovi talenti della drammaturgia. In realtà questa edizione aveva al centro la memoria di Pierpaolo Pasolini e di Antonio Tarantino, entrambi destinatari di 2 omaggi. La presidente di giuria di questa edizione era Dacia Maraini, con lei una giuria di illustri autori, scrittori, giornalisti, 5 i premi da assegnare e poi anche uno spettacolo firmato da Luca Guadagnino. Proprio lui, il celebre pluripremiato regista cinematografico, si è cimentato con Stabat Mater, una esperienza che lo traghetta anche nel mondo del teatro. Allora, per commentare i premi, anche questa lunga 3 giorni ricca di così tante iniziative, appuntamenti, restituzioni, noi siamo collegati tra l'altro con chi forse saprà dirci le cose più interessanti e soprattutto chi ne sa di più di questa 58esima edizione e forse anche di quelle precedenti. E allora, Presidente Gualdi, come va? Buonasera, benvenuto.
Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Va bene, sono stati tre giorni.
Siete sopravvissuti.
Veramente indimenticabili, perché questa 58esima edizione del Primo Riccione è stato, come dire, un lungo viaggio attraverso la cultura italiana con Dacia Maraini, con la nuova drammaturgia, quella rappresentata, quella del Primo Riccione del passato e quella ovviamente dei finalisti del Primo Riccione, del Premio Tondelli. E perché no? È stata anche una edizione con della buona musica, perché diversi erano cantanti che hanno da un lato intermezzato, ma dall'altro anche esibito canzoni conosciute, canzoni scritte appositamente come nel caso di Pasolini e che Dacia Maraini ha voluto ricordare attraverso quel libro magnifico che è Caro Pierpaolo, uscito qualche tempo fa e che noi abbiamo ritenuto doveroso omaggiare non solo l'autrice con un premio alla carriera, ma anche ricordare i 50 anni, ormai ci siamo, il 2 di novembre, della morte di Pierpaolo Pasolini. Insomma, un'edizione molto importante che ha così anche confermato diversi autori come erano già emersi nella edizione precedente, quella del 2023, perché lo ricordo, il Premio Riccione è un premio biennale.
Eh sì, giusto ricordarlo. Veniamo, oltre appunto a tutto quello che in più c'è stato, veniamo ai premi. Io li so, ma mi piacerebbe che il Presidente Gualdi ce li commentasse.
Beh sì, intanto cominciamo col dire che il Premio Riccione, quello diciamo principale, ma non perché gli altri ovviamente sono secondari, semplicemente perché questo è aperto agli over 30, perché noi abbiamo anche il premio per Pier Vittorio Tondelli under 30 e poi abbiamo la menzione speciale Franco Quadri e da quest'anno anche una sessione che ci siamo creati anche per allargare i confini soprattutto di quelli che sono i drammaturghi, di quelli che sono i destinatari, vale a dire il teatro per le nuove generazioni, cioè quello che comunemente viene chiamato teatro ragazzi, noi lo abbiamo battezzato teatro per le nuove generazioni.
E infatti c'è anche Renata Coluccini, no? Fra i giurati. Parlavo del Burat un attimo fa, che celebra i suoi 50 anni, quindi. Insomma, ci sono questioni ricorrenti.
Avevamo Federica Iacobelli presidente, Renata Coluccini, Graziano Graziani, Giuditta Mingucci e Cira Santoro Cengic. Per ritornare allora al premio principale di Riccione, quest'anno è andato a Jacopo Giacomoni per Tacit. Ed è, come dire, non è una sorpresa per il Premio Riccione, perché nell'edizione del 2023 ricevette la menzione speciale per Franco Quadri. Quindi diciamo si era già in qualche modo
fatto notare
e questa volta è una conferma, perché è riuscito a prevalere sull'altra cinquina dei finalisti. E oltretutto Jacopo Giacomoni aveva presentato proprio il giorno stesso al pomeriggio, ma non sapeva, non conosceva questa vittoria, è solo un lungo tramonto, che è stata la menzione speciale Franco Quadri del 57esimo Premio Riccione, vale a dire quello di due anni fa. Per cui ha presentato il suo spettacolo sempre nella cornice suggestiva del Cocoricò e della sua piramide, e dopo poche ore ha saputo di questo premio. Quindi ecco, direi che insomma, meglio di così non poteva andare.
A lui sicuramente sarà stata una serata importante, sicuramente, esatto, per lui.
Ricordiamo che ovviamente per loro ci sono dei premi personali, ma c'è anche per tutti i finalisti, sia del premio Riccione che del premio Tondelli, la possibilità di poter ottenere il premio di produzione, che sono 15.000 euro per il premio Riccione e 10.000 euro per il premio Tondelli, per la realizzazione dello spettacolo. Quindi non è detto che sia per forza il vincitore a ottenere una coproduzione, ma possono essere anche altri finalisti a seconda del piano di produzione dei partner che ovviamente si riusciranno a trovare. A questo proposito, se mi è consentito, sì, mi piacerebbe anche dire che in questa stagione, visto che prima parlavate proprio degli spettacoli della stagione che sta per partire 2025-26, e nella prossima 2026-2027 ci saranno ben 6 spettacoli, dal premio Riccione della scorsa edizione e uno di quella precedente del 2021, che non solo sono stati prodotti, ma gireranno e quindi andranno in scena. E per noi questa è la cosa fondamentale, perché sì, è importante fare un concorso per ricevere testi, premiare i migliori, ma se poi questi non vengono rappresentati, insomma, il tutto è fine a se stesso. E invece non era mai capitato in passato che i testi, in numero così copioso, venissero rappresentati nel giro di poco tempo e soprattutto prodotti dai grandi teatri nazionali, mm-hmm, e dai teatri stabili. E questo, insieme a noi che diamo un contributo, è una grande soddisfazione, insomma, oltre che per gli autori, naturalmente.
Certo. Presidente Gualdi, proseguiamo con i premi.
Beh sì, abbiamo parlato del premio Riccione Pier Vittorio Tondelli. Ricordo che Pier Vittorio Tondelli quest'anno ricorre il 70° della nascita. È stato un premio voluto dopo che lo scrittore di Correggio aveva vinto una edizione a suo tempo. E questo premio è alla 16ª edizione, è stato vinto da Francesco Toscani con la rabbia che ho in corpo.
Sorrido perché è stato un mio studente, quindi mi fa sempre piacere, come Benedetta Pigoni.
Esatto, poi torneremo su di lei, perché il premio Tondelli proprio Benedetta Pigoni lo vinse nel 2020.
Lo ricordiamo, era ancora una studentessa la Paolo Grassi, sì sì.
Lei è un 2000 e quindi era ancora più giovane rispetto al premio che poi ha vinto quest'anno nella nuova drammaturgia. Sì. Quindi Francesco Toscani, con la rabbia che ho in corpo, e da questo punto di vista direi che insomma è una novità per noi, anche se lui aveva concorso altre volte, anche se ormai, come ha detto lui stesso, non potrà più concorrere in questa sessione, tuttavia è direi un bel traguardo. E poi abbiamo il premio speciale, la menzione speciale Franco Quadri. Ecco, questo direi che se stiamo all'ultima edizione porta bene, come dicevamo a proposito di Jacopo Giacomoni. Quest'anno è andata a segmentarsi Disintegrazione dell'umano e l'autrice Chiara Arrigoni. E premio, la menzione speciale Franco Quadri è riservata al testo che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. Quindi insomma direi anche questo un premio da non sottovalutare e anche molto importante, come poi lo dimostrano le produzioni che ci sono state, anche non solo per i due premi principali, ma anche per la menzione Franco Quadri. Poi abbiamo, tra l'altro, questa è una drammaturga milanese, e ricordo che nella precedente edizione Toglia Djokovic aveva vinto il premio Riccione a proposito di Milano con Lucia camminava da solo, che è stato prodotto e andrà in scena a Bologna per la prima volta nel febbraio del 2026. E poi, come si diceva prima, il quinto premio speciale per l'innovazione drammaturgica, che è destinato a personalità o compagnie che attraverso la scrittura per la scena hanno aperto nuove strade al mondo del teatro, che è andato a Babilonia Teatri. Babilonia Teatri, che rappresenta ovviamente la premiazione, il prossimo anno durante il Riccione TTV Festival, anche questo fondato da Franco Quadri, farà una restituzione che avremo la possibilità di seguire appunto nel 2026. In questo caso la scelta è venuta da parte di un comitato di critici, fra cui Maddalena Giovannelli, Sergio Logatto, Rossella Menna, Deborah Pietrobono, Andrea Procosimic e Rodolfo Sacchettini, col coordinamento sempre di Graziano Graziani. C'è stato il premio Riccione alla carriera per Dacia Maraini, e qui direi che è un premio naturale, perché Dacia Maraini ha partecipato 5 volte vincendo al premio Riccione, e direi soprattutto è la presidente della giuria del premio, e quindi siamo particolarmente felici, dopo anche la bellissima intervista che ha fatto con Luca Pavolini proprio sul suo rapporto con Pasolini, con Moravia, con la Callas, con Laura Betti, che questo riconoscimento sia venuto proprio da Riccione, dove lei si è trovata più volte. E come dicevo prima, abbiamo avuto questo premio speciale nuovo, diciamo così, per le nuove generazioni, che è andato a Benedetta Pigoni, come ricordavamo prima, aveva vinto il Tondelli 2 anni fa, e questa volta è riuscita, anche se non era presente perché in tournée in Giappone, ma era collegata via WhatsApp con il premio, a sapere di questo importante e nuovo riconoscimento per il suo Baba Cloanta. E quindi da questo punto di vista, insomma, ci sono state proprio delle riconferme e anche una versatilità da parte degli autori di cimentarsi in nuovi generi, il che ovviamente è sempre molto importante. Direi che da questo punto di vista è stata molto bella il ricordo, più che il ricordo possiamo dire il messaggio che la nostra giurata Concita De Gregorio ha inviato al premio Riccione durante le premiazioni, perché restituisce un po' il senso di ciò che abbiamo fatto nel tempo presente, nel tempo in cui noi viviamo, e dice Concita De Gregorio: in questo tempo più che mai il teatro è piazza, ora che a mettere a disposizione i propri corpi su una barca per strada, ovunque sia messa a repentaglio la sicurezza, ma valga la pena mettere in gioco il senso di una vita in nome della giustizia, ora che dai corpi passa di nuovo e per fortuna il gesto politico, intendiamo ribadire la centralità del teatro, che da sempre fa questo: genera comunità nel corpo a corpo fra umani, genera e custodisce umanità. Io l'ho trovato un messaggio bellissimo e assolutamente pertinente per i tempi che stiamo vivendo.
Grazie al presidente del premio Riccione, Daniele Gualdi. Grazie per essere stato con noi e averci raccontato i riconoscimenti di quest'anno, ma anche il senso di questa edizione in tempi, insomma, così complessi come sono i nostri. È importante anche domandarci, insomma, che cosa il teatro possa o non possa fare. Grazie, a risentirci.
Vorrei anche ricordare, se mi è consentito, sì, in una frazione di secondo, che i 10 testi finalisti per Riccione e premio Tondelli saranno letti attraverso una maratona che si svolgerà domenica prossima, 12 di ottobre, a cura di Roma Europa Festival all'ex Mattatoio a Roma. Quindi Primo Riccione ha una coda romana che concluderà definitivamente questa 58esima edizione.
Ancora a risentirci, buon lavoro, a presto.
Grazie, grazie a voi.
Eccoci alla seconda voce del suggeritore di quest'oggi, di questo 6 di ottobre, prosegue con altri appuntamenti Milano Oltre in una edizione particolarmente densa di appuntamenti, e parliamo di qualcosa che andrà in scena l'8 di ottobre e il 9 di ottobre prossimi. Susanna Beltrami, coreografa e fondatrice del Centro Nazionale Produzione Danza, Dance House Più, da molti anni polo milanese per la formazione e la ricerca coreografica, torna con una nuova creazione che attraversa le pagine, l'immaginario di Damage, il romanzo di Josephine Hart, reso celebre anche dall'adattamento cinematografico di Louis Malle. Susanna Beltrami è collegata con noi, le diamo la buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie per questa possibilità.
Grazie. E allora, nelle due serate dell'8 e del 9 ottobre vedremo questa nuova produzione in sala Shakespeare al Teatro Elfo Puccini per Milano Oltre. Allora, come sempre, la trasposizione di un materiale che peraltro, come giustamente avete notato nelle note allo spettacolo, è già stato trasposto anche ancora per un altro mezzo, è una grande sfida. Da dove è partita Susanna Beltrami?
Ma diciamo che io sono sempre stata molto appassionata alla drammaturgia, alla scrittura e alla narrazione. Anche se la danza è un'arte, diciamo, astratta, mi piace incorniciarla in narrazioni, in racconti. Questo racconto è un racconto molto, molto particolare, perché diciamo, sia nel film che nel romanzo, il percorso psicologico interiore di questi personaggi è molto, molto interessante, e quindi trascina tutta la parte interiore, trascina poi il corpo, i fatti, la realtà in una direzione che però è comandata, determinata da una interiorizzazione, no, profondissima. È un po' come poter asserire che alcune forze interiori sono talmente potenti che non si possono chiudere, no? In una scatola, non si possono nascondere. Nel momento in cui si decide di farle uscire, ci riconosciamo nella vita, nell'esistenza, per quello che siamo realmente. Quindi cadono le maschere, cadono quelle che sono, insomma, anche il modo che gli altri hanno di vederci, no? Durante la nostra esistenza. Quindi La scrittura, cioè la mia stesura drammaturgica, ha all'interno una particolarità che forse ci riporta un pochino al concetto trattato molto spesso nella tragedia greca, cioè l'aspetto eroico di alcuni personaggi che ritornano. Io faccio ritornare il figlio.
Ecco, ricordiamo, per chi Damage non lo ha letto o insomma non lo conosce, che la vicenda, molto in sintesi, è quella di un uomo che, come Dante, insomma, è a metà del suo percorso esistenziale, è perseguitato da ricordi, da sensi di colpa, per appunto delle relazioni che adesso definiremmo, con un termine abusato, tossiche, che in realtà riportano, come diceva Susanna Beltrami, a echi della tragedia greca, no? Una relazione distruttiva con una nuora, la perdita di un figlio, quindi una passione vietata, ma anche le leggi del desiderio, la distruzione, chi è vittima, chi è carnefice, insomma, echi davvero molto classici in realtà in un testo molto contemporaneo. E quindi
molto contemporaneo, sì.
La coreografia credo riporti in qualche maniera in evidenza il figlio.
Sì, porta in evidenza il figlio che ritorna per in qualche modo ricordare al padre soprattutto questa propria innocenza immolata, no? In qualche modo. Quindi infatti lo spettacolo nella mia versione inizia dalla fine, inizia proprio dalla povertà assoluta, dall'essere ridotto al nulla totale, e in questa possibilità di meditazione su se stesso questo uomo ritorna, no? A recuperare tutti i vari ricordi, che sono soprattutto gli incontri con lei in diverse dimensioni, ma sono intervallati da questa presenza del figlio che lui non vede ma percepisce. Quindi è veramente una, diciamo, sì, una versione che innanzitutto è un trio, perché i danzatori sono tre, i due protagonisti, Emanuela Montanari e Nino Sutera, e Niccolò Brizzi, che appunto è un giovane danzatore che incarna la parte del figlio. Vorrei riferirmi a un pensiero che è stato per me molto importante nella stesura di questo progetto, che è un pensiero di Jung, che dice che l'esistenza psichica non ha limiti di tempo e di spazio. Io ho seguito molto questo pensiero, infatti è uno spettacolo che ha colpi di scena, ha rewind, ha balzi in avanti, per cui il tempo presente, passato e futuro si mescola, e soprattutto utilizza anche una parte molto importante cinematografica realizzata appositamente, quindi una creazione cinematografica a cura di Salvatore Lazzaro, e che utilizza questi danzatori come veri e propri attori. È la loro prima esperienza, però devo dire che è stato un percorso molto, molto affascinante, quindi vedere anche la parte interiore così viva in primo piano sullo schermo. Quindi è, insomma, un progetto che ha diverse sfumature, diverse strutture all'interno.
Benissimo, allora credo che abbiamo detto quello che potevamo dire, perché come si diceva, insomma, il resto lo dobbiamo vivere e vedere dal vivo. Ricordiamo dunque che Il Danno sarà in scena l'8 di ottobre e il 9 di ottobre, rispettivamente alle 21 e alle 20:30, in sala Shakespeare al Teatro Elfo Puccini, dove è in corso di svolgimento Milano Oltre 2025. Noi ne abbiamo parlato con la sua creatrice Susanna Beltrami. Grazie per essere stata con noi. Buon debutto.
Grazie, è stato un grande piacere. Grazie, arrivederci.
Veniamo al terzo argomento del suggeritore di quest'oggi. Parliamo di Teatro Fuori Porta. È una rassegna che il piccolo teatro ha creato qualche tempo fa, fra le molte iniziative che negli ultimi anni, sotto la direzione di Claudio Longhi, sono state varate per uscire, diciamo, dalle sedi tradizionali del piccolo. E allora, fra un attimo sentiremo proprio Claudio Longhi raccontare l'edizione di Teatro Fuori Porta di questa stagione. Va ricordato che naturalmente tutto quello e tutti i dettagli sostanzialmente di questa rassegna, soprattutto il calendario, le possibilità di prenotazione, orari e modalità nelle città della Lombardia è visibile sul sito del piccolo teatro. Sono 13 comuni, una rete capillare di realtà composite che mettono insieme istituti scolastici, biblioteche, associazioni di promozione sociale, spazi culturali, 8 province regionali appunto il Teatro Fuori Porta, tra l'altro, è iniziato proprio lo scorso weekend e poi proseguirà nelle prossime settimane. Quindi ascoltiamo qualcosa di quello che Claudio Longhi ha detto per presentare l'edizione di questa stagione.
Significativo che questo riavvio di stagione sia stato segnato per il piccolo teatro da 2 conferenze stampa, la prima il Festival Immersioni e ora il Teatro Fuori Porta. Perché metto in connessione queste 2 conferenze stampa? Perché entrambi questi progetti richiamano l'interesse e l'attenzione sull'importanza che le comunità di riferimento, le comunità degli spettatori siano cruciali nella articolazione dell'esperienza teatrale, e quanto sia fondamentale per un'esperienza teatrale radicarsi per l'appunto in un territorio di riferimento. Da una parte Milano, ma dall'altra parte la Lombardia, che è socio fondatore del Piccolo Teatro di Milano tanto quanto il Comune di Milano, quindi è nevralgico in una definizione di orizzonte operativo per noi creare un dialogo stretto con queste comunità di spettatori di cui si nutre anche la nostra programmazione. Come era già accaduto con la prima edizione del Teatro Fuori Porta, l'idea da cui è partito questo progetto, in dialogo e traendo ispirazione anche dalle indicazioni e di Regione Lombardia per l'appunto, non è semplicemente di immaginare delle tournée di spettacoli all'interno del territorio, ma per l'appunto di creare un dialogo intorno al teatro che promuova a 360 gradi una cultura teatrale fatta ovviamente per certi aspetti di spettacoli, ma che sia fatta anche di riflessione intorno al teatro e di attraversamento concreto della pratica teatrale, nella convenzione che per l'appunto quella teatrale sia un'esperienza e che, come era solito sostenere Ronconi, il teatro di fatto è una conoscenza mediata attraverso l'esperienza, e quindi l'esperienza, l'attraversamento concreto, l'attraversamento fisico è un elemento imprescindibile delle pratiche teatrali, giusto appunto. Come era già accaduto quindi nella prima edizione del Teatro Fuori Porta, il progetto si articola a più livelli. Da una parte la dimensione del recital, dello spettacolo propriamente detto, e intorno a questi spettacoli come tessuto connettivo e vivaio di suggestioni, degli interventi mirati al pubblico scolastico e quindi al dialogo e all'ingresso diretto nelle scuole per parlare di teatro direttamente nelle classi, in ascolto anche di quelle che sono le esigenze e i desideri degli studenti, e dall'altra parte l'attraversamento fisico della pratica teatrale attraverso i laboratori di lettura ad alta voce, che consentono agli spettatori di misurarsi concretamente in quello che è il farsi del teatro. Dicevo, da una parte gli spettacoli recital, sono quattro recital che presenteremo nell'arco della programmazione, una programmazione che si distende sostanzialmente in poco più di due mesi, dal 3 ottobre al 9 di dicembre, con una serie di 60 appuntamenti articolati, distribuiti su 23 comuni e 10 province, come ricordavamo. Quattro recital, dicevo, e comincio col segnalare la proposta di Arianna Scommegna, che è qui con noi questa mattina e che ringrazio, con la sua restituzione teatrale della storia di Elsa Morante. Continuo a salutare e ringraziare Fausto Russolesi, che è pure con noi questa mattina, che porterà invece in scena Mumu di Turgenev. E poi continueremo con Federica Fracassi, con un suo incontro col Parise di Silla Bari, e infine Francesco Centorame, che ritorna con un suo monologo già molto apprezzato. Mi riferisco a quella volta lì, avevo 25 anni, da Gaber. Questo la proposta per quello che riguarda la dimensione più propriamente spettacolare. Per quello che riguarda invece l'orizzonte delle lezioni spettacolo, la cosiddetta scuola di teatro, quindi gli interventi diretti negli istituti scolastici portati direttamente dagli attori, sono quattro i grandi personaggi della storia del teatro che vengono riattraversati e portati agli studenti. Si comincia con l'Antigone letta, interpretata, commentata da Giulia Trivero, e si continua poi col Galileo di Michele Dell'Utri, il Re Lear di Francesco di Daniele Cavone Felicioni, e in ultimo non poteva mancare dentro questo orizzonte lombardo che stiamo evocando la Maria Brasca di Anna Manea. Queste lezioni, in cui per l'appunto le parole degli autori, le parole dei personaggi si intercalano con considerazioni, spunti, analisi, riflessioni che aprono quelle figure per il pubblico delle scuole, si alternano poi ai workshop di lettura ad alta voce di cui stavo parlando, che sono un tentativo per l'appunto di fare esperienza concretamente di cosa significa dire delle parole ad alta voce, che cosa significa conoscere fisicamente un testo. Ovviamente la filosofia di fondo del progetto, ed era già implicita, anzi implicita era stata introdotta dall'assessora Caruso, è per l'appunto quella di lanciare dei segnali anche al di fuori di quelli che sono i circuiti più già adusi a una frequentazione teatrale, di lanciare dei segnali per far crescere una nuova comunità di spettatori per un verso e di cittadini dall'altra parte, tenendo presente quella che è la funzione civile e il radicamento civile del teatro.
Così Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro, Teatro Fuori Porta, edizione 2025, come avete sentito, spettacoli, laboratori, workshop che si svolgeranno, anzi sono già in corso di svolgimento, in 13 diversi comuni, in 8 diverse regioni della provincia della Lombardia. L'idea è proprio quella di portare il teatro là dove magari ce n'è di meno. Fra poco invece vi parliamo di un compleanno. And the pep in your feet, 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 feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Having you by my side makes it all. Qual è il compleanno? Beh, insomma, scopriamolo con un estratto da questa conversazione che ho avuto stamani con Ilaria Ferro, giovane attrice, protagonista di uno dei nuovi spettacoli della prossima stagione del Teatro del Buratto, una stagione speciale. E ora bisogna celebrare un cinquantennale, non è quello di Radio Popolare, anche se insomma fra poco si scatenerà di tutto per festeggiare il nostro cinquantennale, ma di una realtà che ci è coetanea. Sono tante le realtà che sono nate fra il 75 e il 76, anche in virtù di un particolare momento della cultura italiana. Moltissimi giovani si organizzavano in cooperative, questo è un fatto che tutti possono documentare, dall'Elfo a tante altre realtà, tra cui una importantissima che è arrivata appunto al suo cinquantesimo, cinquantenario, come preferite, ed è il Teatro del Buratto, forse una delle più importanti compagnie europee di teatro su nero e non solo, perché poi il Buratto ha creato tutta una serie di filoni e di attività attraverso una sala storica, quella del Teatro Verdi di Via Pastrengo, che tra l'altro avrà un futuro prossimo, e poi con quella nuova molto bella ricavata insomma in un ex spazio industriale in Via Bovio, che è quella del teatro intitolato a Bruno Munari. Insieme a teatro si chiama la nuova stagione 25 e 26, che è appunto quella in cui in tante occasioni si celebreranno questi 50 anni di percorso dei fondatori e cofondatori, ma anche di tante altre forze artistiche che si sono aggiunte successivamente e quindi di molte generazioni. E allora, per farlo, noi abbiamo chiesto che venisse qui una delle protagoniste della riapertura, dell'apertura della stagione del Teatro del Buratto, e in particolare facciamo riferimento allo spettacolo che andrà in scena sabato 11 ottobre proprio al Teatro Munari, che si intitola Kai nel cuore del blu e che poi avrà diverse repliche, ma la stagione è ricchissima. Lei è Ilaria Ferro, insieme con lei in scena per Kai ci sono Beatrice Masala, Marco Iacuzio, Riccardo Paltenghi e poi Gabriele Baio, credo che si alterna con lui, ma soprattutto c'è Kai, e Kai oggi è qui con noi perché poi lo vedrete nelle fotografie che condivideremo. Volevamo almeno avere uno dei pupazzi famosissimi del Buratto, ogni stagione, ogni produzione se ne creano anche di nuovi, per spiegare o rappresentare insomma un lavoro durato 50 anni. Buongiorno Ilaria, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, Kai, intanto cominciamo da questo spettacolo che apre la stagione, chi è?
Allora, Kai nel cuore del blu, che apre la nostra stagione sabato e domenica. Allora, Kai, poi appunto vedrete le immagini, è una piccola persona. Il narratore della nostra storia è Zack, un cane, e con Kai viene trascinato, obbligato ad andare al mare in inverno. Nella noia del mare in inverno, Kai e Zack sentiranno un richiamo che sembrerà arrivare proprio dal mare e partiranno quindi per un viaggio per andare a scoprire da dove ha origine questo richiamo, e incontreranno vari personaggi marini. Appunto, la tecnica è quella del teatro su nero, animazione, quindi noi animatori siamo nascosti nel buio e i pupazzi, gli oggetti e tutti gli animali marini insomma prenderanno vita su sfondo nero, quindi molto suggestivo per i piccoli ma anche per i grandi.
Allora, me l'immagino, nel senso che anche a me è capitato, lo dico ogni volta, insomma, di collaborare col Teatro del Buratto per uno spettacolo ormai storico, cioè Becco di Rame, di cui mi sono occupata per quello che riguarda il testo, la drammaturgia, ed è stata un'esperienza incredibile, devo dire, anche perché i pupazzi ancora me li ricordo, insomma, le prime volte che li ho visti, prima che andassero in scena la prima volta. Nessuno resiste, insomma, a certi lavori anche che sono di d'arte, no? Cioè la costruzione dei pupazzi per uno spettacolo come i vostri è ovviamente d'arte. Quindi Kai che messaggio dà al suo pubblico, che poi è sempre misto, lo sappiamo, perché oltre ai giovanissimi ci sono anche gli adulti che li accompagnano?
Esatto, la nostra stagione si chiama Insieme a Teatro perché la nostra idea è quella che i grandi non accompagnino i bambini a teatro ma vengano con loro a godere degli spettacoli ma anche di un intero pomeriggio a teatro. E Kai ci insegna quello che, su cui noi ci siamo voluti concentrare, che c'è spazio nella noia per poter ascoltare e scoprire qualcos'altro che arriva un po' più dalla profondità, che poi è la nostra profondità, che insomma è un po' rappresentata dalla profondità del mare. C'è anche tutto il tema in realtà del rispetto del mare, dell'ambiente. Abbiamo questo momento con questo mostro di spazzatura che cerca di catturare i nostri protagonisti dello spettacolo, quindi anche questo è un altro dei temi che rimane sicuramente poi in fondo al nostro pubblico.
Così Ilaria Ferro, che sarà in scena insieme a tutta la compagnia di Kai, lo spettacolo che ci stava raccontando, che aprirà la stagione 2025-26 del Teatro del Buratto al Teatro Munari di Via Bovio, mentre a gennaio riaprirà il Teatro Verdi con una sua stagione. Tutto sul sito del Teatro del Buratto, che celebra con tutte queste iniziative i suoi 50 anni e dunque è coetaneo di Radio Popolare. Fra un attimo vi dico delle cose. Allora, sotto uno dei nostri classici stacchetti del suggeritore Sousaphonics con questo Jerry che mi piace tanto, vi dico prima di tutto di tenervi liberi il prossimo lunedì, il 13 di ottobre, perché il suggeritore ritorna a Night Live, ritorna in auditorium Demetrio Stratos con una serata molto molto speciale, perché Una rappresentanza dei Comedian per Gaza che lo scorso weekend ha fatto una maratona di 12 ore di comicità, i cui proventi sono andati all'ospedale di Khan Yunis, saranno ospiti proprio di Radio Popolare. Per l'occasione andremo in onda e in scena un'ora prima del solito, cioè non alle 21.30 ma alle 20.30, quindi segnatevelo, lunedì 13, 20.30, Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, la stand-up comedy dei Comedian per Gaza, apposta per noi dal vivo, quindi venite numerosi, prenotazioni, @radiopopolare.it. Tutto questo fa parte delle celebrazioni, insomma, di Radio Popolare, insomma, una settimana speciale che prenderà il via già questo fine settimana e di cui poi vi racconteremo, e che è preceduta sabato 11, come sapete, dalla grande serata dedicata al 1975, anno in cui la testata Radio Popolare fu registrata, il 24 di dicembre, serata che è praticamente già quasi tutta esaurita, quindi assolutamente andate sul sito del Teatro Carcano, sul nostro sito, per prenotarvi, perché quella sera lì, sabato 11 di ottobre, saremo al Teatro Carcano, quelli del 1975. Invece il 13, che è un lunedì, il Suggeritore Nightlife riapre la sua stagione nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare con la serata con i Comedian per Gaza, apposta per voi alle 20.30, ma poi ve lo ripeteremo, insomma, fino alla nausea, diciamo così, perché quella sarà la prima di una serie di serate speciali che abbiamo, che stiamo preparando per voi. Tutto questo per quello che riguarda Radio Popolare e la sua annata, diciamo così, fra le molte cose che stanno accadendo e stanno succedendo in ambito di spettacolo dal vivo, vi ricordiamo Roma Europa Festival a Roma, la ripresa della stagione del Teatro Rasi e Ravenna, il Festival delle Colline Torinesi in vari luoghi, appunto intorno a Torino e a Torino, e sempre a Torino al Teatro Carignano debutta proprio questa settimana l'Amleto di Shakespeare con la traduzione e l'adattamento di Diego Pleuteri e la regia di Leonardo Lidi, molto atteso. Il Teatro Martinit, tutto votato alla comicità, a Milano riapre la sua stagione proprio questa settimana, anzi l'ha già riaperta, al Piccolo Teatro a partire da domani la personale della compagnia Sotterraneo, che portando due dei suoi spettacoli più famosi celebra così i suoi 20 anni, mentre il 9 di ottobre riapre anche il Teatro Filodrammatici di Milano con opera al bianco in prima nazionale, scritta e diretto da Fausto Paravidino con gli studenti dell'Accademia dei Filodrammatici. A MTM, Manifatture Teatrali Milanesi, sia al Teatro Leonardo e poi al Teatro Punto Zero Beccaria, lo sapete, il teatro che insomma da sempre fa teatro nel carcere minorile, il Beccaria per l'appunto, prima appunto al Teatro Leonardo e poi al Teatro Punto Zero Beccaria, porta in scena la nuova produzione Cosa sono i sogni? Storie senza frontiere, una partnership insomma fra MTM e Punto Zero. Prosegue anche in questi giorni e poi nelle prossime settimane il Festival Fabre al Teatro Out Off di Milano, che con Fabre ha sempre avuto un rapporto molto speciale. Mentre si apre domani Voce, la stagione dedicata appunto al suono e alla voce, in particolare a Triennale Teatro, con tutta una serie di illustri ospiti sia del mondo dello spettacolo dal vivo, del teatro, sia della musica. Infine vi dico che al Teatro Ivo Chiesa di Genova si apre la stagione con il debutto della tournée di Il lutto si addice ad Elettra, la nuova regia che appunto dall'11 sarà in scena a Genova e poi partirà per una tournée di Davide Livermore. È tutto per il Suggeritore di questa sera, appuntamento in auditorium lunedì prossimo il 13 alle 20.30 per la stand-up comedy dei Comedian per Gaza, e adesso le notizie della notte. Un saluto da Ira Rubini.